Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Custodiamo, facciamo attenzione all'orazione iniziale della Messa. È molto vicino questa preghiera anche alla nostra regola, all'inizio della nostra regola. Chiediamo che ci preceda, ci cammini davanti la grazia del Signore e ci accompagni sempre.
Dal secondo libro dei Re, al capitolo 5, i versetti dal 14 al 17. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per mezzo suo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei, ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'oro, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abna e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Allora egli scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo, apostolo a Timoteo, al capitolo secondo, i versetti dall'8 al 13. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 17, versetti dall'11 al 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza, e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Aveva ragione Naaman a dire: i fiumi di Damasco, io li ho visti, ma si vede poco oggi, il Parpar e l'Avanà, non sono migliori del Giordano. È verissimo, sono molto migliori del Giordano. Si trattava, come abbiamo visto, in questa ampia lettura così bella, e in questo episodio importante, anche Gesù lo richiama in altro contesto, che si trattava di una prova. Il profeta ha messo alla prova Naaman, e quello che Naaman dice protestando è tutto naturale, tutto giusto, è tutto logico. Si aspettava un'altra cosa, e invece il profeta l'ha messo alla prova. I saggi sono stati i servi di Naaman, che gli hanno detto: cosa ti costa fare una cosa piccola? Se ti avesse chiesto una cosa ardua l'avresti fatta. Ti ha chiesto una cosa da niente. Ecco, la fede l'ha messo alla prova nella fede, nell'ubbidienza di fede. E questo lo vediamo anche nel Vangelo. Ci sono molti rapporti fra l'una e l'altra, l'altro testo. Ci fermiamo un po' sul Vangelo. Anche nel Vangelo Gesù mette alla prova questi 10 uomini lebbrosi, quando dice loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. Non è che il sacerdote doveva guarire i lebbrosi. Noi notate nel testo che a volte c'è scritto, invece di guarigione, si usa la parola purificazione. Mentre essi andavano furono purificati, in realtà furono guariti, non purificati, furono guariti. E difatti subito dopo dice, uno di loro vedendosi guarito, e la purificazione è un atto simbolico, un atto liturgico e simbolico, solo il sacerdote dichiarava la persona pura, che voleva dire che non era liberata dal peccato, che non si tratta di peccati, si tratta della possibilità di accedere al luogo santo, al Tempio. Essenzialmente questo. Si tratta di avere quella condizione che consente di andare al Tempio. Adesso non ci fermiamo sul significato però di tutte le leggi della purificazione, e sarebbe un discorso un po' più complicato e più ampio. È vero anche, indubbiamente, che le varie forme di impurità che noi chiamiamo legale, cioè diciamo simbolica, poi assumono anche la possibilità di un significato morale, perché è facile passare dall'idea dell'impurità legale, come per esempio questa è un'impurità grave, diciamo, no? Permanente, fino a che uno ha questi fenomeni sulla pelle, ecco, e passare da questo fatto, dove non si dice di per sé che avviene per un peccato, al fatto che può rappresentare l'idea del peccato. Questo c'è in tutta la tradizione, anche nella scrittura, e forse anche presupposto qui. Ma in ogni caso, qui il punto che poi Gesù richiama è il fatto che non si va dal sacerdote per farsi guarire. Se uno è ammalato, non ha motivo di andare dal sacerdote, ci va quando è guarito, quando pensa di essere guarito, è sparita, e sono spariti i fenomeni, e questo ci sono impurità rituali, cioè che non consentono l'accesso al Tempio, molto brevi, molto semplici, quotidiane, che tutti contraggono inevitabilmente, è una cosa assolutamente normale, e che vengono segnate da una semplice lavacro, per esempio. Ecco, ci si lava, che è un simbolico anche questo, ma qui è una impurità più grave. Noi siamo naturalmente colpiti dalla malattia, chiaro. Poi il fatto che siano dei lebbrosi, anche se ci dicono gli studiosi che questo termine anticamente non indica il tipo di malattia che noi conosciamo come lebbra, ma in ogni caso indica comunque fenomeni di malattia della pelle. Ecco. In ogni caso, andiamo al punto centrale qui del Vangelo, cioè il fatto che Gesù mette alla prova quando dice andate dal sacerdote, che è come se dicesse prendete sul serio. Voi mi chiedete una guarigione, questo è quello che chiedono loro. Gesù non dà la guarigione, non dice vi guarisco, da vicino o da lontano. Gesù a volte tocca, a volte no, può farlo anche di lontano. Poteva dire siate guariti. E una volta che uno vede che è guarito, si può anche dire allora adesso vai dal sacerdote per la purificazione, per la dichiarazione, la reintroduzione nello stato di purità. Il sacerdote stava a lui dichiarare questo. Orbene, qui Gesù non fa così. Gesù dice andate come se foste guariti, come se voi foste già guariti, andate. E prendono sul serio e tutti superano questa prova della fede. Questa è una cosa molto grande. Tutti questi 10 prendono sul serio la parola di Gesù, non protestano, non dicono ma come, cosa gli salta in mente, ma Ma mica, che significa? Tutti si incamminano, cioè tutti prendono seriamente il comando di Gesù. Andate. E difatti il testo nota che mentre andavano furono guariti. E questo è il primo insegnamento qui. E perciò anche alla fine, io penso, Gesù dice a quello che è tornato. Agli altri lo potrebbe dire, penso io ugualmente, però non sono tornati per farselo dire. È la tua fede che ti ha salvato. Tutti sono stati salvati, cioè in questo senso guariti, per la loro fede. Tutti hanno avuto fede e tutti hanno ricevuto il dono. Ma qui c'è un secondo insegnamento che è il vertice di questo episodio. Perché Gesù non è contento. Gesù protesta. Dice, ma come? Ma non erano 10? E sottolinea un punto importante. Quello che è tornato è uno straniero. Gesù stesso lo chiama così. È uno straniero. Cioè un samaritano, perché il testo ce lo dice che è un samaritano. I samaritani non si ritenevano stranieri, perché qui straniero significa fuori dal popolo dell'alleanza. Non significa straniero semplicemente perché non è un italiano, ma è uno della Nigeria, non è in questo senso. È fuori dal popolo dell'alleanza, è un samaritano. Evidentemente Gesù la pensa uguale, la pensa allo stesso modo, ma cioè è uno straniero, non appartiene al popolo dell'alleanza, ma è l'unico che è tornato. E in questo modo, cioè la parola centrale di Gesù qui, è un grande insegnamento proprio per coloro che appartengono al popolo dell'alleanza, cioè al rischio. E noi possiamo poi trasferire questo naturalmente a noi, no? L'appartenenza, noi non siamo appartenenza al popolo dell'alleanza, noi l'appartenenza al corpo di Cristo, se usiamo il linguaggio di Paolo, il corpo di Cristo, cioè la comunità del Signore Gesù nel mondo, che è come un corpo organico che vive e vive della vita del Signore risorto. Possiamo trasferirlo questo naturalmente all'insegnamento del Vangelo, che qui direttamente è dato ai figli di Israele. Il rischio cioè per coloro che sono, che appartengono alla grazia, che appartengono all'alleanza, che hanno i doni, il rischio di trascurare o dimenticare il fatto che il dono e i doni di Dio sono sempre gratuiti. E sono sempre immeritati. E questo è un rischio che hanno soprattutto coloro, ovviamente. Il samaritano è tornato perché era, forse proprio perché era un samaritano. E ha ricevuto il dono dal Messia di Israele, dal Maestro, come lo chiama qui. Ed è tornato, forse proprio per questo. Ha avvertito come un dono immeritato, avvertito, ma tutti avrebbero dovuto, allo stesso modo, avvertire anche noi. Mi pare questo l'insegnamento qui. Invece vorrei aggiungere alla nostra preghiera oggi anche una parola sulla seconda lettura, dove vi invito a guardarla, a prenderla la seconda lettura. Ci sono alcune espressioni importanti. Questo è un piccolo brano preso dalla seconda lettera a Timoteo, come vedete, al capitolo 2. L'Apostolo dice, io sopporto, vedete al versetto 10, io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Io sono disposto a sopportare tutto per quelli che Dio ha scelto, perché tutti possono giungere a quella salvezza che è in Cristo, che è una salvezza che dona la vita eterna, dona la gloria eterna. E poi aggiunge la prova di tutto ciò, la rassicurazione. questa parola è degna di fede, qui non è in realtà, come sembra dalla traduzione, non è la parola che segue che è degna di fede, è la parola che ha già detto. La parola che ha già detto, cioè questa salvezza, che la salvezza in Cristo Gesù esiste, c'è ed è una salvezza che dona la gloria eterna, questa parola è degna di fede. E qui c'è la dimostrazione, la prova. Difatti dice esattamente, qui la traduzione non è del tutto esatta, dice l'Apostolo, infatti se morimmo con Lui anche vivremo. Non se moriamo. Se siamo morti, se morimmo con Cristo, questa è una rassicurazione. Ci rassicura, questa è la prova. Noi siamo uniti, vuol dire l'Apostolo, col Signore Gesù. Perché? Perché morimmo con Lui nel battesimo. Qui si riprende un insegnamento di Paolo, che noi troviamo altrove, non si spiega qui. Si riprende un insegnamento di Paolo. Non significa se moriamo, quando moriremo. No, se vuol dire noi dal momento che noi siamo morti con Cristo, fa riferimento a quella comunione col Signore Gesù che ci è stata donata coi sacramenti, prima di tutto col battesimo e poi continuamente coi sacramenti. I sacramenti sono la prova, diciamo, il segno di questa comunione, no? I sacramenti non sono altro che segni, mezzi che rinnovano la comunione viva, attuale, col risorto. Tutti i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, ma prima di tutto il battesimo. Questo vi vuol dire l'Apostolo, se noi morimmo con Cristo, perché questo è il modo in cui l'Apostolo, anche altrove, indica il battesimo come morte. A Paolo piace dire che il battesimo è anzitutto una morte. Ecco, la morte con Cristo, non stiamo qui adesso a spiegare questo, ma qui si fa riferimento importante, l'Apostolo qui dà la rassicurazione che in Cristo c'è la salvezza e la salvezza eterna. Difatti, se noi, dice, morimmo con Cristo nel battesimo, certamente vivremo con Lui. Come Lui è risorto, anche noi risorgeremo. Questa è la prima cosa che dice, però poi aggiunge altre cose. Naturalmente questo è la cosa di fondamentale, il dono fondamentale, però bisogna anche perseverare. Bisogna perseverare. Se perseveriamo, cioè se continuiamo a rimanere con Lui, e qui la perseveranza ha anche il significato della sopportazione, della pazienza. L'ha appena detto poco sopra. Io sopporto tutto, usa la stessa espressione. Sopporto tutto per gli eletti. Se noi continuiamo a sopportare, se noi perseveriamo, e si indica il cammino anche nella fatica, con Lui anche regneremo, la promessa sicura. È necessario anche, oltre al dono, la perseveranza, e poi, ed è necessario, e questo non avverrà, secondo l'Apostolo, se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Ecco, qui rinnegare significa non più confessare che Gesù è il Salvatore. Se noi lo rinnegassimo, anche Lui ci rinnegherebbe, cioè non ci riconoscerebbe più a suo tempo come Suoi discepoli. Però c'è un problema, no? Molto grosso. Ma noi però, va bene, non lo rinneghiamo, diciamo sempre che Gesù è il Salvatore, però siamo molto infedeli ai Suoi comandamenti. E come la mettiamo? E questa è l'ultima cosa che dice, che è pure confortante. Se noi siamo infedeli, non dice che facciamo bene a essere infedeli, ma vuole rassicurare. Se noi siamo infedeli, cioè se noi rompiamo il patto di fedeltà tante volte con i nostri peccati, con le nostre passioni, dobbiamo sapere che Lui rimane fedele. Non ci risponde allo stesso modo. Non dice, va bene, tu hai fatto così, allora anch'io non ti riconosco più. No, se noi siamo infedeli per la debolezza della nostra carne, del nostro cammino umano, lui rimane fedele, e la ragione è una ragione rassicurante, che non può rinnegare se stesso, perché è fatto così, è il fedele, per definizione, non può venir meno la sua fedeltà. Qui sì, c'è un linguaggio che richiama altri testi, in cui il rapporto col Signore è un rapporto di amore, è un rapporto di fedeltà, di amore e di fedeltà, e perciò anche a volte di infedeltà. Ecco allora che questa parola ci rassicura, come ci rassicura sempre in questo senso ogni volta che celebriamo l'Eucarestia. Il significato profondo dell'Eucarestia lo potremmo anche ricavare da queste parole. È la conferma e ravviva in noi la certezza della salvezza eterna che ci è data in Gesù.